Benvenuti alla dodicesima lezione del corso di studi strategici e stiamo parlando dei fattori immateriali e in particolare abbiamo parlato delle opinioni pubbliche, delle famose sensazioni e infine abbiamo chiuso parlando dei vari tipi di sensazioni fra cui il logoramento. Adesso parliamo dei cosiddetti sentimenti forti. Sentimenti forti che sono per definizione sentimenti collettivi, sono proprio sentimenti collettivi quelli che devono essere messi in conto nel calcolo strategico. E il primo dei sentimenti forti è l'odio. La vista della battaglia per quanto riguarda l'uccidere, i nemici, i nostri uomini, devono essere incitati all'odio. Ecco. Quindi si dice: se noi dobbiamo uccidere i nemici, dobbiamo eccitare all'odio i nostri soldati. Questo lo diceva, guarda caso, Sun Tzu. Più recentemente Richmond diceva però un altro aspetto. Si vuole organizzare un sistema, il bombardamento aereo, i cui effetti dipendono unicamente dalla potenza distruttiva di una nuova arma che distruggerà ricchezze che non potranno mai più essere ripristinate e lascerà dietro di sé tombe e rovine, ostacolo insuperabile per il ritorno alle relazioni amichevoli e alla pace. E chiudiamo le citazioni con Clausewitz, che diceva: la guerra si presenta inoltre nel suo aspetto generale sotto il rapporto delle tendenze che regnano in essa, come uno strano triedro composto dalla violenza originale del suo elemento, l'odio e l'inimicizia, da considerarsi come un cieco istinto. Ecco, cieco istinto è un'espressione che è importante perché ricordiamoci sempre che per i popoli accade lo stesso che per gli individui. Noi spesso dimentichiamo il bene ricevuto, ma non dimenticheremo mai i torti subiti. Per converso, i torti che noi commettiamo agli altri li dimentichiamo subito. Però voi vedete dalle citazioni che vi ho appena letto due aspetti. L'aspetto dell'odio inculcato nei propri attori, soldati, militari, altri agenti di organizzazioni non governative, parliamo per esempio dei terroristi, quindi un odio che viene immesso, e questo è facile farlo soprattutto con i giovani. E poi l'odio che nasce come reazione ai torti subiti. Se voi pensate a stragi commesse a danno degli italiani, prima di tutte la strage di Otranto nel 1480, noi oggi, dopo 600 anni, abbiamo ancora il ricordo di queste stragi e abbiamo ancora un sentimento, non dico di odio, ma di diffidenza, di inimicizia, come dice Clausewitz, nei confronti dei discendenti di coloro che commisero questo massacro. Parliamo poi dei sentimenti che noi nutriamo verso altri popoli europei che hanno commesso stragi nei nostri confronti e avremo il quadro completo. Quindi noi vediamo l'odio come elemento che si genera spontaneamente in un popolo per effetto delle sofferenze patite, sofferenze, tragedie, soprattutto tragedie patite, e l'odio che viene inculcato nella mente di coloro che noi dobbiamo mandare a distruggere un avversario. Questi due aspetti sono altrettanto importanti e non c'è dubbio che l'odio è un qualche cosa che può spingere l'opinione pubblica a schierarsi in una certa maniera anziché in un'altra, e quindi va considerato se esiste una certa situazione. Una certa situazione presso di noi oppure presso degli altri. Molto spesso noi andiamo all'estero e dimentichiamo che dove andiamo c'è una grossa parte della popolazione che nutre rancore nei nostri confronti. Quando ci fu la crisi della ex Jugoslavia, non a caso ci fu impedito di andare in Croazia assieme alle forze di pace, perché noi in Croazia, come pure il resto del Montenegro, durante il periodo di occupazione avevamo causato un odio feroce presso le popolazioni locali. Quindi l'odio è un qualche cosa che guasta per secoli le relazioni fra i popoli. E Richmond ha ragione a dire: fate attenzione, non commettete stragi che lo pagherete. Ma Richmond, quando parlava del sistema del bombardamento alle popolazioni, parlava di una proposta che era stata fatta negli anni 30 alla Società delle Nazioni per consentire alla Società delle Nazioni di imporre la volontà collettiva ai paesi che si comportavano male. Guarda caso, il paese che si comportava male era l'Italia, e guarda caso, i membri della Società delle Nazioni avevano l'idea di bombardare l'Italia per costringerla a ritirarsi dall'Etiopia. Beh, Richmond diceva: attenzione, se fate così, l'odio italiano nei nostri confronti sarà eterno. Quindi abbiamo visto che cos'è un sentimento forte, e l'odio è l'esempio più classico di sentimento forte che si possa avere. Ce n'è anche un altro, la paura. La paura è un qualche cosa di più strisciante. Le masse di uomini, e qui siamo con Fioravanzo, che sono sensibilissime alle impressioni collettive, specie se di cattiva natura, sono facilmente prese al timore di oscuri pericoli, e ben presto l'inquietudine, foriera del panico finale, si impadronisce di loro. Machiavelli diceva una cosa ancora più chiara. Se, facendo un esempio, lui amava molto fare gli esempi, nei suoi 7 libri L'arte della guerra, spiega molto più con gli esempi storici che non con la propria dialettica, che peraltro era notevole. Sertorio, facendo una giornata in Spagna, cioè combattendo in Spagna, ammazzò uno che gli significò la morte di uno dei suoi capi, per paura che dicendo il medesimo agli altri non li sbigottisse. È cosa difficilissima un esercito già mosso a fuggire, fermarlo e renderlo alla zuffa. E avete a fare questa distinzione? O egli ha mosso tutto e qui è impossibile restituirlo, o ne è mossa una parte e qui è qualche rimedio. Ecco la paura. Una delle paure storiche è la perdita dei capi. Voi ricorderete che i Normanni invasero e conquistarono l'Inghilterra solo perché una freccia colpì il capo dei Britanni, il famoso Aroldo, il re Aroldo, e l'esercito si sbandò, mentre invece stava per vincere. E Machiavelli fa un altro esempio. Avevano gli antichi capitani una molestia, la quale era di interpretare a loro proposito gli auguri sinistri, perché se cadeva una saetta in un esercito, se gli scurava il sole o la luna, se veniva un terremoto, Se il capitano, o nel montare o nello scendere da cavallo, cadeva, era dai soldati interpretato sinistramente e generava in loro tanta paura che, venendo alla giornata, facilmente l'avrebbero perduta. E Machiavelli continua: le cose nuove e subite sbigottiscono gli eserciti. Le cose consuete e lente sono poco stimate da quelli, però farai al tuo esercito praticare e conoscere con piccole zuffe un nemico nuovo prima che tu venga alla giornata con quello. Il rimedio è questo: abituare i propri uomini ad avere il contatto con l'avversario. Le piccole zuffe di Machiavelli sono un modo per togliergli la paura. Quando un militare deve affrontare un altro militare per la prima volta, e spesso succede, specie con le nuove classi di leva, succedeva in passato almeno, lui è mosso da un'incertezza. La paura è sostanzialmente l'incertezza su cosa accadrà, l'incertezza su come l'avversario reagirà o agirà. E guardate che il rimedio di Machiavelli è, guarda caso, il rimedio che fu adottato da Diaz prima della battaglia di Vittorio Veneto. L'esercito italiano, sconfitto a Caporetto, si era ritirato dietro il Piave, aveva resistito bene o male all'offensiva austriaca del solstizio del 1918 e poi doveva abituarsi ad essere più aggressivo, a mettere in difficoltà l'avversario. E appunto, con il sistema delle piccole zuffe, delle azioni limitate, Diaz riuscì a creare quel sentimento di fiducia in se stessi che portò i nostri uomini a combattere la paura e ad agire vittoriosamente a Vittorio Veneto. Quindi voi vedete che la paura è soprattutto una paura dell'ignoto. Sempre Machiavelli ci ricorda che uno dei metodi usati nell'antichità e spesso anche ai nostri tempi è di essere scaramantici. Ci sono delle cose, degli eventi che portano bene, degli eventi che portano male, come se ci fossero dei segnali che anticipassero l'esito di quello che andiamo a fare. Quante persone, per esempio, oggi leggono l'oroscopo la mattina e spesso si fanno influenzare dall'oroscopo? Voi dite superstizione, bieca superstizione. Beh no, il modo di combattere è la paura, l'incertezza. Ci sono tanti altri modi, intendiamoci, modi molto più razionali, della mente che domina i sentimenti e così via. Però la paura è un fattore di cui bisogna tener conto. E la paura è quella cosa che fa perdere coesione all'avversario. La paura è quella cosa che potrebbe far perdere la coesione ai nostri. Quindi bisogna fare estremamente attenzione ad evitare che la paura si impadronisca di noi. Per paura, infine, vengono commesse delle atrocità terribili. Bene, ricordiamoci l'episodio di My Lai in Vietnam, quando una pattuglia di soldati che aveva timore di essere accerchiata e sopraffatta dalla popolazione locale sterminò un intero villaggio come reazione. Bene. La paura porta a volte a fuggire, quindi, a volte a una reazione esagerata. E la reazione esagerata è proprio quella che è più temuta perché sfugge al controllo dei livelli superiori. Quindi voi vedete una cosa, che se i propri uomini, i propri militari sono dominati dalla paura, a tutti i livelli ci sono delle azioni strategicamente controproducenti. Per questo la paura va combattuta proprio abituando i propri uomini, come diceva Machiavelli, alle piccole zuffe. Altro sentimento forte, collettivo, è l'esaltazione, l'audacia e il valore. Il sentimento nazionale dell'esercito è costituito dall'entusiasmo, lo zelo spinto al fanatismo, la fede, il convincimento. Certo, esaltare gli individui è il modo migliore per ottenere il massimo risultato. Anche in campo non militare si parla di motivazione. Un individuo che viene motivato ha una marcia in più. È come se fosse spinto da una molla. Bene? E sempre si è cercato di motivare e di esaltare quelli che combattevano in prima linea, sia in campo militare, sia negli altri campi come quello economico. Machiavelli, appunto, diceva: quanto all'accenderli al combattere, è bene farli sdegnare contro i nemici, mostrando che dicono parole ignominiose di loro. Ecco, si esalta la gente mediante la propaganda, si creano dei sentimenti forti, ma il furore è facilmente sostenuto dagli uomini fermi e saldi, e il furore, sostenuto facilmente, si converte in virtù. Vero? L'entusiasmo per la causa conferisce alla virtù militare di un esercito un carattere più vivace e ardente, ma non ne costituisce elemento necessario. Qui c'è Clausewitz che comincia a dire: sì, va bene, bisogna motivare la gente, bisogna fare in modo che agisca e agisca in maniera forte. Però, attenzione, non è necessario. Tornando indietro di un certo numero di secoli, parliamo di Sun Bin. Cosa dice Sun Bin? Quando si riunisce un'armata e si raggruppano le truppe, bisogna stimolare il loro sentimento bellicoso. Quando si toglie il campo di nuovo e si raggruppano di nuovo le truppe, ci si deve applicare per dirigere bene l'armata e acuire il sentimento bellicoso. Quando si spensionano le colonne e ci si avvicina al nemico, ci si deve applicare per eccitare il sentimento bellicoso delle truppe. Quando il giorno della battaglia è stabilito, ci si deve applicare affinché il sentimento bellicoso delle truppe sia ristabilito. Il giorno del combattimento ci si deve applicare a sviluppare il loro sentimento bellicoso. Voi vedete che Sun Bin ripete, straripete e continua a ripetere la necessità di dare ai soldati la voglia di combattere, dare ai propri operatori la voglia di agire. E c'è un altro aspetto. Fino adesso abbiamo parlato di motivare la gente, azione positiva dall'alto verso il basso. Non sempre la motivazione nasce in questo modo. E Mahan lo cita parlando del popolo francese. Quando il movimento di una nazione dipende da, no, è la semplice evidenza di una profonda emozione che permea ogni individuo e la massa, il potente impulso dalla sua propria diffusione non ha quei centri di potere vitali la cui distruzione paralizza l'insieme. La rivoluzione francese è stata un qualche cosa che è venuto dal basso e ha spinto la Francia non solo a respingere i nemici, ma anche a conquistare mezza Europa. Parliamo anche dell'Italia, in fatti nostri. L'emozione dovuta alla perdita del Friuli e di metà del Veneto, fino al Piave, spinse gli italiani a schierarsi, finendo con le polemiche, dietro al nostro esercito e a sostenerlo moralmente nelle sue battaglie ultime. Continuiamo con i famosi sentimenti cosiddetti positivi. Diceva von der Goltz che i francesi nel 1870, guerra franco-prussiana, come in un articolo di fede, credevano nell'utilizzo fino al limite estremo della potenza dell'armamento e nel tenersi su una difensiva assoluta. Così facendo rovinarono lo spirito del loro esercito e la forma esteriore, e gli sviluppi realizzati non potevano rimpiazzare la forza morale persa, la fiducia finita in pezzi. E lì principalmente quello che fece pendere la bilancia a favore dei tedeschi. Ciò che viene fatto in un esercito deve sempre avere come obiettivo quello di accrescere e rafforzare questa forza morale. Quindi voi vedete che tutti quanti sono inclini a dire si combatte molto meglio se si è convinti della causa. Tra l'altro voi lo vedete anche con determinati movimenti, no? I militanti convinti sono quelli che sono pronti a tutto, anche all'estremo sacrificio. E qui c'è una sfumatura. Voi avete sentito che Clausewitz già diceva sì, vabbè, ma non è del tutto indispensabile. Poi c'è un altro aspetto che Clausewitz evidenzia. Un coefficiente di minore importanza è il sentimento di superiorità eccitato in un esercito dalla coscienza di essere in offensiva. Il fatto è reale, ma questo sentimento si annulla ben presto in quello più generale e più potente che il successo o l'insuccesso, il talento o l'incapacità del capo creano nell'esercito. Ecco, dice attenzione, questo sentimento di superiorità, questo entusiasmo che poi deborda facilmente nel sentimento di superiorità nei confronti dell'avversario, rischia spesso di rivoltarsi contro i capi. Se i capi non sono sufficientemente bravi, se il successo manca, ovviamente la motivazione viene persa. Perché il grande fattore morale che raddoppia le energie, che domina la guerra e che, come diceva Napoleone, diffonde l'ebbrezza della fiducia rafforzata dal successo ottenuto. Ecco. Ecco il successo che aumenta la motivazione. Bene. Quindi tutti quanti, specie nel 1800, dicevano attenzione, l'offensiva è la forma di azione più facile, ne parleremo fra un pochettino, e quindi bisogna avere tutti quanti entusiasti, motivati, spinti a fare. Ma non solo le parole, non solo l'esempio può motivare la gente, ma c'è un altro aspetto. Le ricompense consentono di far piacere alle truppe e fanno dimenticare la morte ai soldati. I castighi permettono di correggere il caos e obbligano il popolo a temere i superiori. In questo, tali provvedimenti possono servire per facilitare la vittoria, ma non sono le cose più necessarie. Ecco qua. I premi e le punizioni. I premi fanno piacere, le punizioni servono per dare un esempio di come non ci si comporta agli altri. Bisogna agire con attenzione. Molti governi, spesso fin dai tempi più antichi, si sono preoccupati di ricompensare chi aveva combattuto. Pensate ai romani, che assegnavano la terra a chi aveva combattuto sotto le loro insegne. E questo è durato anche in tempi successivi. Perché ci fu il movimento contrario alla sinistra dopo la prima guerra mondiale? Perché i veterani si sentivano traditi. Non a caso il governo successivo, il fascismo, ebbe cura di assegnare la terra ai reduci, terre che erano state bonificate sia nella pianura pontina sia nell'alta marina. Quindi premi e punizioni da gestire in maniera attenta. Però ricordiamoci che non sono le cose più necessarie. Poi c'è l'audacia. L'audacia, questo nobile slancio per mezzo del quale l'anima umana si innalza di sopra dei più minacciosi pericoli, deve inoltre essere considerata in guerra come un principio d'azione efficace a sé stante. E continua. La risolutezza, ovvero il coraggio dello spirito che porta a superare l'indecisione, non può derivare che dall'intelligenza che produce la coscienza della necessità di rischiare e mediante questa determina la volontà di agire. Ecco qua. Noi abbiamo due aspetti che sono dei fattori essenziali. Primo, lo slancio morale, la voglia di battersi, l'audacia. Audacia che non è propria di tutti, è propria di alcuni individui, e proprio gli individui più audaci sono quelli che possono svolgere le azioni più difficili. Pensate agli arditi della prima guerra mondiale, pensate alle nostre forze speciali di oggi. Ma dietro l'audacia ci deve essere un'altra virtù, la risolutezza, che, come dice Clausewitz, deriva dall'intelligenza. Va bene? È una forma di guardare le cose dal punto di vista razionale, capire la necessità di azione e spingerla fino in fondo. Guardate che la risolutezza è quel qualcosa che non si esprime in un secondo, si esprime nel tempo e consiste nella voglia, nella capacità di superare tutti gli ostacoli che si frappongono nell'azione, siano essi attriti, siano esse opposizioni aperte. Va bene? Non si potrebbe dissimulare che gli attaccanti hanno in generale il vantaggio che la superiorità della confidenza morale procura. Anche qui ci siamo. Però, attenzione, l'audacia, il valore, la risolutezza sono delle doti indispensabili, sono moltiplicatrici di potenza. Pensate solo ai filippini, che condussero 5 anni di guerriglia contro le forze americane, commettendo degli atti di audacia incredibili fino al sacrificio supremo. A livello di leader ci si deve ricordare però di una cosa: troppo spesso il valore degli uomini è erroneamente considerato una valida compensazione alla mancanza di preparazione, invece di rappresentare il vero valore aggiunto nell'equazione generale di ogni strategia militare. Ecco, Couteau-Bergeret dice inoltre: gli aspetti materiali che vengono spesso sminuiti sotto l'appellativo peggiorativo di intendenza sono spesso relegati in secondo ordine, mentre l'intelligenza dei capi e il coraggio dei combattenti vengono ritenuti sufficienti per compensare l'inferiorità materiale. Non è vero. L'audacia, il valore, la risolutezza, l'entusiasmo, tutti i sentimenti possono essere dei moltiplicatori di forza, ma se dietro la forza non c'è, l'esito sarà sempre negativo. Pensate agli enormi atti di valore compiuti dagli italiani nel 1942 a El Alamein. Dietro di loro non c'era nessuno. Si sono sacrificati, hanno inflitto dei danni notevolissimi all'avversario, ma alla fine hanno dovuto cedere e hanno ceduto. Quindi il valore non è sostitutivo della qualità dei mezzi, anche se degli uomini poco preparati o poco motivati possono essere addirittura un intralcio, persino in situazioni di superiorità di mezzi. Bene. Quindi voi avete visto che ci sono tutti questi aspetti che vanno gestiti con attenzione. Motivare i dipendenti, siano essi operai di una fabbrica, impiegati di una banca o dei militari, è una cosa importante, perché si ottiene qualcosa di più. C'è qualcuno che sarà particolarmente audace e può essere invogliato a fare le cose più difficili. Anzi, sono proprio gli audaci spesso ai quali vengono assegnate le azioni più difficili. Però bisogna fare un attimo un'attenzione. Se è vero come è vero che la motivazione è fondamentale, tanto che per esempio in Giappone gli operai della fabbrica cantano l'inno dell'industria prima di cominciare a lavorare, è altrettanto vero che non è da sola decisiva, non è una sostituzione della mancanza di mezzi. Ma vi dirò ancora di più. Talleyrand, quando era ministro degli esteri francese, riceveva i giovani diplomatici che avevano vinto il concorso e stavano per andare in missione all'estero e gli faceva una raccomandazione. Surtout pas trop de zèle, soprattutto non troppo zelo. Che vuol dire questo? Vuol dire che bisogna motivare la gente, ma non bisogna spingerla fino al punto che questa qui esce di controllo e commette azioni che potrebbero essere gravemente controproducenti. È esattamente quello che succede per l'eccesso di odio o per effetto della paura e dell'incertezza. L'uomo commette i peggiori errori e le peggiori atrocità quando va sopra le righe. E il monito di Talleyrand, surtout pas trop de zèle, dovrebbe insegnarci tantissimo. Ma questi fattori materiali hanno un vantaggio, possono essere sfruttati, ve ne avevo accennato già nel corso di questa lezione, però sfruttare i fattori materiali è la parte artistica della strategia fra le più importanti. Partiamo dai vecchi cinesi, Sun Tzu. Se il comandante nemico è di temperamento collerico, cerca di irritarlo, fingendoti deboli, aumenterà la sua arroganza. Se cerca un po' di riposo, non dargli tregua. Se le forze sono unite, fa in modo di separarle. Ecco, Sun Tzu dice, attenzione, se tu conosci il tuo avversario, cerca di sfruttarne i difetti, sfruttarne le debolezze, proprio in questa maniera. Sun Bin aggiunge, come bisogna attaccare un nemico la cui potenza è uguale alla nostra? Sun Bin rispose, bisogna ingannarlo in modo che egli dissemini le sue truppe e concentrare i propri soldati per colpirlo senza che il nemico comprenda questa manovra. Se il nemico non si disperde, osservatelo e non muovetevi. Non attaccate quando avete dei dubbi. Ecco. Sun Bin dice una cosa che spesso non si considera. Lo sfruttamento dei fattori immateriali è un'azione che può avere dei risultati ottimi in alcuni casi e può non avere risultati in altri. Quindi, se ci sono dei dubbi sull'efficacia della vostra azione proprio per sfruttare i fattori immateriali, instillare paura nel nemico, sorprendere, roba del genere, se avete dei dubbi, non muovetevi, è meglio non fare niente. E Machiavelli aggiunge qualcosa di significativo. A voler turbare nella zuffa il nemico, conviene far nascere qualche cosa che lo sbigottisca, o con annunziare nuovi aiuti che vengano, o col dimostrare cose che li rappresentino, talmente che i nemici, ingannati da quello aspetto, sbigottiscano e sbigottiti si possono facilmente vincere. È stato qualche volta di grande momento, mentre che la zuffa dura, seminare voci che pronunciano il capitano dei nemici essere morto o avere vinto dall'altra parte dell'esercito, il che molte volte a chi l'ha usato ha dato la vittoria. Turbasi facilmente la cavalleria nemica, o con forme o con rumori inusitati, come fece Creso, che oppose i cammelli ai cavalli degli avversari. Ricorderete, se quando avete studiato la storia romana, l'avvento degli elefanti, che sbigottì i romani e li portò almeno inizialmente alla sconfitta. Bene, questo viene ricordato da Machiavelli, lui non cita direttamente gli elefanti, cita i cammelli, ma dà l'idea di questo modo. L'uomo astuto, e qui c'è Clausewitz, lascia che la sua vittima commetta da sé quell'errore di apprezzamento che, traducendosi in definitiva in un risultato, modifica repentinamente agli sguardi dell'ingannato l'essenza delle cose. L'astuzia è dunque un gioco di prestigio per mezzo di azioni ed appare fra tutte le qualità personali la più atta a dirigere e animare l'attività strategica. Ecco, uno dei sistemi è l'inganno dell'avversario. Ricorderete che se ne era parlato quando si era parlato della definizione della strategia. Bene, ingannare il nemico, fargli capire che si trova in una situazione peggiore di quella in cui sta realmente. Infatti, uno specialista, è il dottor Rampin, dice: l'inganno è un comportamento o una caratteristica di un organismo che ha la finalità di non far avere a un altro organismo una conoscenza vera che per il secondo organismo è rilevante e che non rileva tale finalità. Quindi non fargli vedere qual è la situazione reale, fargli vedere una situazione diversa. Ecco. E secondo Ibn Khaldun, uno dei studiosi di strategia islamici, fra le doti più importanti dei generali assume particolare rilievo la possibilità di ricorrere all'inganno, all'astuzia, alla sorpresa e così via. E, diceva Musashi, questo è un aspetto particolarmente interessante, quando siete voi a attaccare e il nemico si ritira rapidamente, fingete di colpirlo mentre lo vedete ancora teso, poi, appena si rilassa un po', arrestategli un fendente sulle mani e colpitelo mentre si ritira. Quindi, colpirlo, lui si mette sulla difensiva, poi si rilassa e a quel punto è possibile sferrargli il colpo fatale. Poi c'è sempre Musashi che dice altre cose che meritano di essere considerate. Nella strategia su larga scala, cogliere lo stato d'animo del momento significa saper vagliare gli sbalzi d'umore, gli alti e bassi del nemico e conoscere la mentalità dei suoi alleati. Cogliere lo stato d'animo istantaneo dell'avversario comporta che, qualora foste dotati di ampia saggezza e grande forza, vi renderete conto chiaramente della situazione. Capire qual è lo stato d'animo dell'avversario. Noi abbiamo avuto difficoltà nella fase finale della guerra perché non capivamo quanto deboli erano gli austriaci. Quando lo abbiamo capito, abbiamo sfruttato questa situazione creando le premesse per la vittoria finale. E Musashi arriva al punto di dire: guardate, che c'è un modo per vedere se il nemico è in difficoltà. Nella strategia su larga scala è necessario saper cogliere il momento preciso del crollo degli avversari, appena le loro azioni cambiano tempo. Se manchiamo di cogliere questo istante del declino, rischiamo che l'avversario possa riprendersi. Ecco. Cambia ritmo, cambia l'intensità, cambia qualcosa. Lui parla di cambiare tempo in senso musicale. Ecco, si vede in molti casi che in un'azione prolungata, non necessariamente di tipo militare, anche di tipo economico, a un certo punto l'avversario reagisce di meno, reagisce più lentamente, reagisce male, perde qualità. C'è quello che Musashi dice: cambio di tempo. Ecco, il cambio di tempo, il cambio di ritmo dell'azione è interessante perché fa vedere quando l'avversario entra in crisi. E l'avversario può essere disorientato da qualsiasi cosa. Una è il pericolo, un'altra è l'irrazionalità, un'altra è la sorpresa. Dovete studiare a fondo tutto ciò. Passando di nuovo a Machiavelli, c'è però un'osservazione intelligente che va detta e merita di essere ricordata. Devesi, oltre alle cose dette, avere riguardo di non condurre il nemico in ultima disperazione, a che ebbe riguardo Cesare combattendo coi tedeschi, il quale aperse loro la via, veggendo come, non si potendo fuggire, la necessità li faceva gagliardi, e volle piuttosto la fatica di seguirli quando essi fuggivano che il pericolo di vincerli quando si difendevano. Attenzione, se il nemico si arrocca e combatte fino all'ultimo, infligge molti più danni. Uno stratega che deve condurre una campagna di lunga durata non può accettare determinati livelli di perdite. Quindi preferisce lasciare la via aperta alla fuga, come diceva Cesare, piuttosto che cercare di distruggerli a tutti i costi. Si completerà questa azione, qui passiamo a Poirier, con una guerra psicologica grazie alla quale si tenterà di pesare sulla libertà d'azione del politico avverso, privandolo dell'appoggio della sua opinione pubblica interna. Ecco, voi vedete l'influenza della propaganda, il ruolo delle fake news, tutta la guerra dell'informazione che è diventata di moda. Ecco. E Foch merita di chiudere questa parte con questa frase: nelle teorie precedenti le grandezze morali, valore delle truppe, del comando, delle passioni messe in gioco eccetera, che non possono essere valutate esattamente soprattutto sul piano quantitativo, venivano scartate sistematicamente da uno studio razionale e da una teoria della guerra che si voleva esatta, o piuttosto le si supponevano uguali da una parte e dall'altra. Nella funzione A, B, C, D, M veniva dato loro un valore costante e la funzione diventava F, D, K, L, M, non comportando quindi che un numero ridotto di variabili. Ecco. Voi vedete che la tendenza dello stratega è quella di eliminare la considerazione dei fattori immateriali. Pericolo terribile. I fattori immateriali vanno studiati, vanno apprezzati, oggi ci sono vari sistemi per ottenere questi risultati, e se possibile vanno sfruttati. Se uno considera che nel calcolo strategico non ci sia spazio per i fattori immateriali, spesso si ritrova sconfitto. Grazie.